Tracce.
E ci siamo, buon pomeriggio da Enrico Alberti al microfono, in vostra compagnia per la prossima oretta, un'oretta in cui scandaglieremo alcuni avvenimenti che sono stati raccontati dai nostri archivi, quindi è l'occasione per riaccendere i ricordi e seguire le tracce che la musica e l'attualità hanno lasciato lungo il nostro cammino. L'inizio è sempre con la grande musica, questa è quella di Rete 1. Tutte le volte che riascolto questa canzone, che mi capita di essere al microfono, non è possibile non ricordare Kevin Bacon e Lori Singer in questa canzone di Footloose, la prima videocassetta che avrò visto credo 150 volte nella vita.
Me near. I just wanna cheer. Let's hear it for the boy. Let's
Ho dato per scontato che questa canzone, ma effettivamente si collega per forza nell'immaginario alla colonna sonora di Footloose, come citati prima, Kevin Bacon e Lori Singer nel successo del 1984 che ha segnato un po' una generazione. Lei, Dinis Williams, faceva la segretaria in un ospedale a Chicago e poi venne scoperta e diventò parte, diciamo, del coro di Stevie Wonder, e questo l'ho scoperto così cercando un po' di notizie su questa canzone che ha segnato la colonna sonora di un'epoca. A proposito di epoca, oggi ne ha già parlato il collega Antonio Bolzani durante il nostro controcorrente di oggi. Il primo giugno del 2016, quindi 10 anni fa, veniva inaugurata oggi la galleria di base del San Gottardo, cuore di Alp Transit, citato da tutti, 57 chilometri di tunnel ferroviario, costato quasi 12 miliardi di franchi, pensata per spostare il traffico merci, e abbiamo sentito che questo è ancora di là da venire, e soprattutto quello passeggeri, dalla strada alla ferrovia, e avvicinare il nord e il sud dell'Europa. Mi è capitato, guardando in giro per sui vari siti le foto che ricordano e celebrano questo importante anniversario, e ce n'è una in treno dove vediamo Schneider-Ammann, poi ci sono Renzi, Hollande e poi Angela Merz. Cioè, effettivamente fa pensare, sono già passati 10 anni, personaggi che non vediamo più, non sono più così alla ribalta della cronaca, ma allora erano seduti per l'inaugurazione di Alp Transit. Quindi torniamo a quel primo di giugno 2026.
Alp Transit ci cambierà la vita, ve lo ha chiesto Anina Dorizzi. Partiamo secchi.
Io spero che l'apertura di Alp Transit porti sicuramente dei viaggi più corti verso la Svizzera interna e tutto il resto della Svizzera.
Mi auguro che questo serva a permettere un flussi e riflussi di maggiore intensità rispetto a quanto succede adesso.
Forse per i lavoratori più corta la tratta Lugano-Zurigo.
Sicuramente ci sarà un aumento dei lavoratori che vanno a Svizzera interna in tutti i casi, e poi ci sarà uno sviluppo dell'immobiliare o delle richieste di appartamenti in Ticino. Ci saranno tanti svizzeri tedeschi che potrebbero essere interessati a venire in Ticino, tanto più che i prezzi sono anche molto più bassi degli immobili in Ticino rispetto che il resto della Svizzera.
Penso che sia un vantaggio dal punto di vista del turismo, cioè del fatto che con molta più facilità dal nord si possa riscendere nel ticinese.
E questo ci permetterà anche di essere più collegati con il resto della Svizzera.
Per gli studenti sicuramente, perché uno può permettersi di andare a lavorare o studiare in Svizzera interna e rientrare anche 2 o 3 volte alla settimana, ciò che adesso non è permesso.
Quando ero andavamo con la vecchia linea e forse questi ci guadagnano un'oretta e mezza.
Per me come ticinese mi invoglierà di più andare anche nella Svizzera interna, cioè andare a Zurigo sarà più veloce e in un giorno solo è possibile andare e tornare, dunque anche se voglio andare a vedermi una mostra tutto è fattibile. Sono molto contenta perché io preferisco comunque usare i mezzi pubblici che l'automobile.
Galleria di base del San Gottardo. Inaugurazione.
Nulla è più come 150 anni fa, e da oggi possiamo presentare il tracciato della prima ferrovia di pianura attraverso le Alpi.
57 chilometri sottoterra tra Bodio e Hersfeld, la nuova galleria di base del San Gottardo è un'opera fondamentale nel contesto della rete ferroviaria svizzera ed europea. La nuova galleria di base del Monte Ceneri completerà nel 2020 Alp Transit.
Per gli spostamenti ferroviari in Ticino si tratterà di una rivoluzione. I tempi di percorrenza tra Lugano e le città di Bellinzona e Locarno verranno infatti dimezzati.
Alp Transit non è ancora un'opera completa, il principale tassello mancante è costituito dalla galleria di base del Monte Ceneri, lunga 15 chilometri, entrerà in funzione nel dicembre del 2020.
L'opera non è ancora terminata, abbiamo tante cose da fare, e anche l'Italia e anche la Germania ha tante cose da fare per l'accesso alla nostra linea. Sono necessarie anche altre gallerie, anche in Svizzera. È necessario, per esempio, la protezione fonica, eccetera, eccetera.
L'effetto, diciamo così, di immagine è evidente. Sui giornali europei ne parlano praticamente tutti. Mettono in risalto intanto il rispetto dei tempi e del budget. Questo, per esempio, il titolo del Volkskrant, un giornale olandese, che dice un tunnel di ferroviario di precisione svizzera. Altri, come la Süddeutsche Zeitung, dicono che cosa potremmo imparare noi tedeschi dagli svizzeri, e mettono in risalto l'uso della democrazia diretta, del coinvolgimento dei cittadini.
L'effetto c'è, ci sono i capi di Stato, ne parleranno oggi, domani. Più di così non potevamo aspettarci.
Se ne parlerà un po' dappertutto. Adesso, dire, abbiamo inaugurato al Transit, è vero, nel 2020, quando sarà pronto il Ceneri, avremo tolto due grossi ostacoli fisici, che era salire fino a Tairolo e poi scendere, poi fare il Ceneri, però dopo anche le linee di accesso nella nostra nazione e nelle nazioni a noi vicine devono essere completate e realizzate.
Sicuramente adesso è un giorno di festa, perché realizzare un'opera così per un paese così piccolo è veramente una grande opera, la più grande opera che è mai stata realizzata in Svizzera, no? Al Transit 25 miliardi, il Gottardo 15, quindi dobbiamo festeggiare, è un grande passo avanti. Adesso naturalmente bisogna poi spingere gli altri a utilizzarla.
In questo momento sulla banchina della stazione di Bellinzona ci sono i passeggeri, circa 350, che hanno vinto il loro biglietto per attraversare in questo viaggio inaugurale la galleria di base del San Gottardo.
Sono contentissimo di essere qua, mi sento un privilegiato di partecipare a questo. Certo.
Merkel, Hollande, Renzi tra gli oltre mille ospiti, il premier italiano non prenderà però parte ai discorsi ufficiali. Un programma decisamente ricco e intenso.
Per noi tutti e per il Ticino, il San Gottardo è di grande importanza. E adesso le distanze tra il Ticino e la Svizzera interna, tra la lingua e la cultura italiana e quella tedesca, tra il nord e il sud dell'Europa si accorgiano sempre di più.
Galleria di base del San Gottardo. Inaugurazione.
E noi oggi abbiamo voluto celebrare i 10 anni da questa giornata di inaugurazione della galleria. Ne abbiamo parlato a controcorrente, ma chissà cosa ne diremo tra 10 anni. Per ora ne festeggiamo orgogliosi il decennio.
Mi sento strano davvero, da un po' di tempo è così, succede sempre ogni volta che sei. Tutto mi sembra migliore, capisco bene cos'è, capisco che mi innamorerò di te. Sei sempre il primo pensiero e mi addormento con sembra un malanno, ma è buono come te. Mi fa sentire leggero, sorridi e stai come me. Lo sai, mi sto innamorando anch'io di te. Troppi giorni da quanti, quasi una vita a cercarti, adesso io qui davanti e vedrai che di tempo ne avrai, d'amore quanto vorrai. Ci teniamo per mano, siamo in silenzio io e te. Certo che buffo, sono teso più di te. Ti sento tra le mie dita, ed è un piacere così. In questo istante la vita è tutta qui. E vai che mi innamoro davvero. Guardami, sono sincero. Provo le stesse tue cose adesso. Per me lo stesso è vero. Quanto vorrai e che non basti mai. Vedrai che di tempo ne avrò. Quanto vorrai e che non basti mai. Mi sento strano davvero, da un po' di tempo è così. Succede sempre ogni volta che sei qui.
La scrittura quotidiana e realistica di Fabio Concato, Mi innamoro davvero, 1999. Adesso facciamo gli auguri virtualmente perché festeggia il compleanno Orietta Berti, una delle voci più popolari della musica italiana. Debutta negli anni 60, vende milioni di dischi con brani, vabbè, li sappiamo tutti, Finché la barca va, lasciala andare, Attraverso la generazione e l'inglese. Linguaggi televisivi, adesso è arrivata Fedez, per cui veramente è riuscita anche ad aggiornarsi. La ritroviamo in uno showcase registrato a Rete 1 nel 2009, un incontro ravvicinato tra canzoni, ricordi e veramente la spontaneità emiliana che è diventata il suo marchio di fabbrica.
Nome.
Orietta.
Cognome.
Galimberti.
Soprannome.
Oriettona.
Età.
Oltre 50.
Quanti anni vorresti avere?
30.
Sposata?
Certamente.
Figli?
2.
Gara di estensione vocale, la nota più bassa che puoi fare. La più alta. Gelosa?
No.
Una cantante che invidi?
Mina.
Il miglior cantante italiano?
Baglioni.
Hai mai fatto un plagio?
Sì, sì. All'amore che cos'è?
Finché la barca va?
Lasciamola andare.
Se no?
Se no sta ferma.
La parolaccia che dici più spesso?
Non mi piace sentirle, non mi piace dirle.
Quanti dischi hai venduto?
16 milioni.
Una canzone.
Questo amore è splendido.
La sua carriera è iniziata negli anni 60. Le sue qualità? Voce, simpatia e un carattere solare. Questa mattina, in diretta dallo studio 2 della Radio Televisione Svizzera, per un'edizione speciale del Camaleonte, Orietta Berti!
Grazie.
Lei una volta ha detto: il cantante è una professione di impegno, sudore e studio. E devo dire che è stata una dichiarazione che mi ha colpito perché va decisamente in controtendenza con i nostri tempi. Era così o è così ancora oggi, secondo lei?
Secondo me è così ancora oggi, perché se tu vuoi che domani la gente ti ricordi, devi sempre cominciare da capo e quindi sempre studiare e sempre fare cose magari nuove per te, però che non vadano oltre la tua personalità, ecco, non stravolgerla. E quindi si deve studiare, si deve aggiornarsi, si deve essere sempre all'avanguardia, diciamo così. Io dopo 42 anni e più, sto già pensando a quello che dovrò fare fra un anno, cioè un nuovo disco oppure una nuova trasmissione televisiva. Ho cominciato con le canzoni di Suor Sorriso,
È vero?
E
chi se la ricorda il suo sorriso?
Dominique Nicche Nicche con la sua semplicità lavora in povertà.
Se la ricorda, c'è una signora che fa il coretto.
Questa suora belga che vendeva in tutto il mondo, tranne che in Italia, perché lei cantava in inglese e in francese. Allora il direttore artistico della Polydor mi chiese se potevo fare queste canzoni in italiano.
Però quando lei faceva il suo sorriso faceva arrabbiare i parenti della mamma, quelli
certo.
Con cui distribuiva i giornali
ma
comunisti.
Ma in quel periodo io vivevo a Milano in un pensionato di suore, perché mi dovevo mantenere e facevo dei provini per la casa discografica Phonogram, Philips, Polydor. E avevano anche un'edizione molto grande e quindi io facevo dei provini per i cantanti già famosi,
certo.
Così potevano anche ascoltare e scegliere le canzoni. E in quel periodo mi avevano già iscritto al disco per l'estate con Tu sei quello. In primavera mi fecero fare queste canzoni di Suo Sorriso, che al momento non volevo farle perché dopo avevo pensato che forse la gente mi diceva: ma questa suorina che canta vuole cantare anche le canzoni d'amore. E invece no, dopo avevano fatto una bella pubblicità.
È stata
pubblicità.
Un'esperienza durata insomma, qualche anno.
Sì, ma però il disco ha venduto molto, lo vendevano in Vaticano e quindi mi ricordo che tante persone che incontro ancora oggi mi dicono che quando erano ad esempio in istituti religiosi a studiare, al mattino come sveglia li facevano sentire le mie canzoni alle 6:30, quindi dicevano: ma questa suora, se potessi trovarla. E invece non era una suora, ma ero io.
Che tenerezza, ma veramente. Io mi ricordo quando abbiamo fatto questo showcase, abbiamo detto che era il 2009, Orietta Berti, proprio una persona gradevolissima, la tua vicina di casa, quella a cui chiedi lo zucchero quando l'hai finito. Questo, come dicevo, è per festeggiare e farle gli auguri, è nata oggi Orietta Berti. Loro sono gli Earth, Wind and Fire.
Every man has a place.
finisce, ma non voglio tagliarla assolutamente, perché questo capolavoro del 1977 degli Earth, Wind and Fire, che hanno venduto nella loro carriera oltre 90 milioni di dischi, 6 Grammy Awards, sono entrate nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2000. Vale la pena, stavo dicendo, di lasciarlo finire finché la barca va, per ritornare a Orietta Berti, tanti di voi l'hanno ricordata.
Tracce.
Come te non c'è nessuno, tu sei l'unico al mondo, nei tuoi occhi profondi io vedo tanta tristezza, come te non c'è nessuno.
Sulla 2, al portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono 3 chilometri di coda a partire da Vassen, con conseguenti attese di 30 minuti in direzione del Ticino. Anche al portale sud le code sono di 3 chilometri a partire da Quinto, con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. La corsia Cupra è aperta. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria.
Will you be my love among the fields of love?
sky as we lie in fields of gold. See the west wind move like a lover's soul upon the fields of Bali. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken, but I swear in the days still left we walk in fields of gold. We walk in fields of gold.
Questo era Sting con uno dei suoi più grandi successi da solista, era il 1993, e questi campi di grano erano quelli che lui vedeva, i fields of gold, quindi i campi d'oro li vedeva fuori dalla sua porta, dalla sua casa, e questo lo sbaglio sempre, nel Wiltshire in Inghilterra. Casomai voi foste in casa, vi segnalo che sulla 2 sta andando in onda una puntata della nostra bellissima trasmissione Donne che hanno cambiato il mondo, e naturalmente oggi parliamo, viene mandato in onda la puntata dedicata a Marilyn Monroe, nata oggi 100 anni fa. Per ricordare un altro evento importante a livello svizzero, il primo di giugno del 1919 a Rapperswil nacque ufficialmente il Circo Knie, il circo nazionale svizzero dei fratelli Knie, una storia familiare che parte dal mondo degli artisti itineranti dell'Ottocento e che nel tempo diventa uno dei nostri simboli più popolari. Anche oggi sappiamo che il Circo Knie finisce, fa la sua tappa finale nel Canton Ticino, attraversa il paese con tournée annuali, è veramente una macchina organizzativa incredibile, con centinaia di collaboratori e una tradizione che continua da oltre un secolo. Lo rievochiamo in una puntata di una lunga rubrica intitolata proprio Il Circo Knie. Era il 1973 e autore era Daniela Fornaciarini.
Il problema dell'utilizzo degli animali negli spettacoli circensi da noi non è ancora particolarmente sentito, a parte qualche sporadica protesta degli animalisti in alcune città d'oltre Gottardo. Ma fuori dai nostri confini ha rivoluzionato un po' questo avvenimento, l'arrivo del circo, che comunque continua ad affascinare, giustamente, grandi e piccini. In Italia, per esempio, cresce costantemente il numero delle città che, dietro una sensibilità e pressione animalista, vietano l'attendamento dei circhi con animali. Novara, Napoli, Reggio Emilia e Genova sono solo alcuni esempi, ma non vanno dimenticati due casi ancora più significativi: il tradizionale circo cinese e il più grande circo del mondo, il canadese Cirque du Soleil, non hanno mai usato animali e riescono comunque a fare ottimi spettacoli. Ma ritorniamo alle nostre latitudini, animali nei circhi sì o no, sentiamo cosa ne pensa la gente.
Non lo so, io sì, sono favorevole.
Non sono d'accordo, uno perché far divertire i bambini sicuramente non ci vuole il maltrattamento degli animali, ci sono ben altre cose che fanno divertire i bambini. Secondariamente proprio come vengono trattati gli animali nel circo, no? Vengono messi contro i propri istinti, a suon di frustate anche. Sono tutti metodi che comunque portano a un obiettivo ben preciso, farsi sottomettere.
Secondo me anche gli animali sono contenti se possono fare bene determinati esercizi. Vedo anche il mio cane, quando gli faccio fare gli esercizi così lui è contento.
Non trovo giusto che i bambini devono andare a divertirsi a vedere gli animali che fanno delle cose che assolutamente in natura non farebbero. Trovo assurdo che vengano prelevati dal loro ambiente naturale, maltrattati, frustrati.
Non lo so se vengono trattati meglio o meno peggio, bene o male non so se mangiano tanto o mangiano poco, ecco, però almeno quello diciamo. Poi chiaramente bisognerebbe poter ragionare come un animale che è lì dentro, ecco, è solo quello il problema.
Difficile supporre cosa possa provare un animale del circo. Da un lato è indubbiamente curato, nutrito e sottratto ad alcuni pericoli derivati dall'ambiente o dall'uomo. Dall'altro esistono concreti problemi causati dai lunghi spostamenti sulle carovane nelle regioni più diverse, dallo stress di esercizi naturali e dalla vita, prima e dopo gli spettacoli, nei serragli, che sono messi sempre più in discussione come diseducativi proprio per i bimbi, così come avviene per gli zoo. Alcuni circhi poi utilizzano solo animali nati in cattività, ma altri, catturandoli in libertà, sconvolgono rapporti tra madri e figli o capibranco. Ne sono esempi frequenti casi di pazzia, che spesso hanno epilogo in fughe o in altri tentativi di ribellione, che poi costringono all'uccisione dell'elefante o del felino in questione. Anche sui metodi di addestramento non tutte le opinioni sono concordi, malgrado i domatori affermino che non viene mai esercitata violenza. Un po' per ribellione verso tutto questo, un po' per far lavorare tanti bravi artisti, Parry d'Orfei, malgrado il cognome che porta, si è posto in aperto confronto con tutta la sua famiglia, zia Moira compresa, e da anni porta avanti con successo uno spettacolo senza animali. Grazie al Carnevale di Venezia e molti spettacoli di beneficenza, per esempio per un'associazione di bambini leucemici, e anche al sostegno di associazioni, scuole e addirittura di Topolino, Paride si è conquistato un posto di rilievo nel mondo del circo, malgrado sia il più giovane della famiglia Orfei. L'ho raggiunto telefonicamente per chiedergli che spettacolo è un circo senza animali.
È uno spettacolo fatto dall'uomo per l'uomo, dando più spazio ai giovani, non essere abbandonati in mezzo alla strada, e sai bene che dare lavoro significa dare dignità all'artista. Vi faccio un esempio, io sono sostenuto forte dai ragazzi del liceo, di quasi tutta Italia, giovani che vengono a sostenere la mia iniziativa.
Però anche i circhi con gli animali danno lavoro, voi in questo senso invece dove puntate maggiormente?
Trapezista, verticalisti, soprattutto con loro che portano divertimento ai grandi e gioia ai bambini, i clown. Basato esclusivamente molto sulla comicità.
Alcuni dicono che gli animali comunque quando lavorano apparentemente, insomma, sembrano contenti di fare gli esercizi.
Ma siamo tutti contenti quando entriamo in una pista. Non credo proprio l'animale. Io penso l'uomo è contento perché si presenta davanti a migliaia di persone, al pubblico, viene applaudito e se sbaglia viene anche fischiato. Ma l'animale è condizionato a fare degli esercizi che sono poi contro natura, perché sanno perfettamente che quegli esercizi sono stati provocati da fruste, forchini e anche da arnesi che mandano scosse elettriche.
Ovviamente i domatori invece dicono che amano gli animali.
Tutti dicono di amare gli animali, anche chi indossa una pelliccia dice di amare gli animali, eppure si indossa un cadavere.
Questa era la voce di Orfei, poi abbiamo voluto ricordare il circo senza animali. Nella data in cui nel 1919 a Rapperswil nacque ufficialmente il nostro circo CNI, che sappiamo anche oggi ha solo i cavalli, non ha più animali e, come diceva Orfei, punta tutto sull'eccezionalità dello spettacolo e quanto sia insomma, le esibizioni sono veramente da togliere il fiato.
Arrivare para dire che gusto mi dà. Sono un mago poeta con due identità. Sono quel vagabondo che pace non ha. Amo solo me stesso e la mia libertà. E apprezzo la donna, le sue ambiguità. la bellezza in se stessa, la spontaneità. Sono quel vagabondo che pace non ha. Io non sono fedele, amo la fedeltà. Quante volte dico che cambierò, ma intenzioni vere non ne ho. Quello che mi piace io l'avrò, ma per quanto proverò, vagabondo resterò. Amo pane, salame, la frugalità, lo spumante, il caviale, l'ebbrezza che dà. Sono quel vagabondo che pace non ha, ma mi sento contento, non vivo a metà. Ho una grande paura del tempo che va, della gente che parla, che opina e non sa. Sono quel vagabondo che pace non ha. Ora se vengo da un mondo che sta al di là. Quante volte dico che cambierò, intenzioni vere non ne ho. Quello che mi piace io l'avrò, ma per quanto proverò, vagabondo resterò. Ma per quanto proverò, vagabondo resterò.
Julio, il grande Julio Iglesias, 300 milioni di dischi nel mondo e credo sia da considerare uno degli artisti di lingua spagnola più venduti di sempre, dell'infinito. Non ci sono Julio Iglesias. Adesso cambiamo orizzonti e sicuramente atmosfere. Andiamo in una Dica 33, che era una rubrica dedicata a tutto quello che può servire per il benessere, curata dai colleghi di Rete 3 nel 2009. E questa puntata si occupava di una trasformazione antichissima dell'aceto, l'aceto di vino, l'aceto di mele o altri frutti che grazie alla fermentazione acetica cambiano natura e diventano uno degli ingredienti più presenti nelle cucine europee.
Have you ever heard of balsamic vinegar?
I have.
Yes, I use it all the time.
Oh, do you? How do you use it?
A little olive oil, a little garlic and you know.
L'aceto balsamico più comune è quello che si ottiene dalla fermentazione del vino. In un luogo fresco e aerato, i batteri presenti nell'aria e nel vino stesso trasformano lentamente l'alcol in acido acetico. Si può parlare di un processo naturale, senza forzature o sostanze aggiunte, solo con un buon vino privo di additivi e non pastorizzato. La lavorazione industriale, invece, come potete ben pensare, funziona diversamente. Partendo da materie prime di minor qualità e dall'esigenza di ridurre i tempi per aumentare la produzione, l'industria appunto privilegia metodi rapidi di fermentazione, come quello ad esempio ad areazione forzata con turbina ad aria compressa o quella che prevede l'utilizzo di trucioli di legno. Modena e Reggio Emilia hanno una lunga tradizione acetica alle spalle. E in queste zone vengono prodotti i più pregiati aceti, seguendo una lavorazione che si tramanda da secoli, privilegiando giustamente i vini locali come il Lambrusco o il Trebbiano. L'invecchiamento riveste un ruolo di primaria importanza nella produzione dei balsamici tradizionali. Il mosto viene cotto per almeno 24 ore e fatto maturare nelle caratteristiche botticelle di legno per almeno 12 anni. Il mosto passa ripetutamente in botti sempre più piccole di legni diversi: rovere, castagno, ciliegio, gelso, ginepro. Ogni legno imprime la propria nota al bouquet dell'aceto, più o meno aromatica. Anno dopo anno, quello che si ottiene è una sorta di liquido sciropposo bruno, dall'aroma penetrante e dall'inimitabile gusto agrodolce, l'aceto balsamico tradizionale.
Abbiamo cercato un perfetto equilibrio tra l'acido e il dolce, tra scorrevolezza e densità, tra l'aroma che assale subito i sensi e il bouquet che indugia a lungo sul palato e nella memoria. Lo abbiamo trovato.
In cucina poche gocce sono sufficienti per insaporire insalate, salse, carni, pesce, formaggi, gelati, dessert alla frutta e per stimolare magicamente l'appetito e la digestione. Attenzione, l'aceto balsamico tradizionale non va confuso con l'aceto balsamico, punto e basta, privo della dicitura tradizionale in etichetta. Il semplice balsamico non si fregia del marchio di qualità, può essere fatto con mosto cotto concentrato addizionato con caramello e non possiede né il gusto né le virtù del balsamico tradizionale.
And I think that this is the best balsamic vinegar. We cannot bottle it directly.
Un altro profumo, adesso.
E con noi c'è la signora Teresa Montas di Argilla Verde, buon pomeriggio.
Buongiorno, buon pomeriggio a lei.
Mi sono fatto rapire dal profumo della melissa, da dove viene?
La melissa è una erba che si trova in molti giardini, è una pianta che aiuta la persona a rilassarsi. Si può mettere praticamente nel bagno, si può fare un misto assieme alla lavanda. E aiuta la persona a rilassarsi al massimo.
La cosa più importante per gli oli eterici qual è? Bisogna fare attenzione a che cosa? Perché in commercio se ne trovano di molto molto cari e si trovano di quelli invece che costano davvero molto poco, che possono anche farti venire un bel mal di testa.
Certamente, la cosa più importante è di accertarsi che gli oli essenziali siano puri e non siano praticamente stati trattati sinteticamente, che si potrebbe avere un olio essenziale di terza categoria e poi arricchirlo con un prodotto di sintesi. Chiaramente l'olio essenziale è una cosa che respiriamo e quindi se respiriamo del chimico invece di farci un bene ci facciamo un male.
Oltre alla melissa, che cos'altro proponete?
Abbiamo fatto delle combinazioni. Allora abbiamo fatto lavanda e melissa per rilassare la persona. Poi abbiamo fatto rosmarino e finocchio dolce perché è un diuretico, aiuta la persona a liberarsi dai liquidi che ha di troppo. Poi cipresso e ginepro per mettere in funzione la circolazione. E poi abbiamo fatto ancora timo e gnaoli che sono antibatterici.
Gnaoli, un nome fa un po' sorridere.
Gnaoli è il tea tree, è una pianta che viene dall'Australia. È un antimicotico. Praticamente quando noi andiamo alla piscina, quando andiamo in posti dove eventualmente possiamo prendere anche dei funghi o così, sarebbe una buona cosa rientrare a casa, mettere due gocce di olio essenziale di gnaoli nel bagno o in un catino e farsi un pediluvio, così si è sicuri che non si prende mai niente. O se si è preso qualche cosa ci se ne libera.
Teresa Montas, grazie per essere stata con noi.
Ego, grazie a lei.
Guarda l'orologio, amore mio, ricordati questo tempo. Guarda l'orologio dovunque sei e da qualunque sentimento. Sulle mani di tempo in tempo, l'amore e i suoi fastidi, io ne sto a riparo. Meglio un ergastolo sentimentale che una vita innaturale senza te.
già stato, l'ho traslocato ieri. Io che sognavo e ti sognavo, credendo di pensare. Oggi è la corsa delle cose che mi lascia senza fiato. Il talento delle donne è così naturale. Il talento delle donne sperdutamente amate. L'innocenza con cui puniscono per le cose non avverate. Allo scadere di un giorno, senza un miracolo da invocare, né un fazzoletto piccolo per salutare. Ma il coraggio certe volte è così naturale. Sentimento, qui a mezzanotte da un minuto tutta la strada è accesa, ma ci vorrebbe un miracolo per riportarci a casa. Noi due.
Siamo nel 1998 quando Ivano Fossati firma questa canzone, Il talento delle donne, Time and Silence, dunque il silenzio, perché lui al momento di ritirarsi ha detto non ho più parole, quindi oggi si dedica solo alla musica sperimentale e strumentale. Derek Alberti, un'ottima continuazione d'ascolto, le nostre tracce terminano qui, continueranno come d'abitudine domani alle 14, adesso ci vuole una laurea, poi il notiziario delle 15 e Isabella Visetti è pronta con Passaggi.
Le mani nelle tasche, sulla felpa brasche, ballavi senza casche, in aria senza paste. Ti ricordo così, prima di sto casino, vorrei fossimo lì, vorrei fossi vicino. Parole tanto grandi da non contenerle, siamo cresciuti a sberle, puntando alle stelle. Per tutto ciò che ottieni perdi qualche cosa, prima non lo sapevo, ora so bene cosa. Siamo ancora in salita che spingiamo quella bici senza la catena. Non avevamo santi dalla nostra, ma tu avevi sempre una preghiera. Ma tu ti immaginavi a finir male così? Dico, ci vuole una laurea, bisogna essere bravi. Ma tu anche se dici di sì, gli altri una storia così, non se la danno via gratis. Oggi non torno a casa.
Tracce,